Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio ragionare con voi sulla nostra autonomia nazionale e sulla guerra. Ora, su questo argomento credo che ormai ognuno di noi abbia le sue idee belle chiare e non è mia intenzione farle cambiare a nessuno, ma è sempre utile pensare e riflettere e spesso si riesce meglio ascoltando dati oggettivi e, perché no, anche opinioni diverse. Allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia è diventata la sede di numerose basi americane e della NATO. Certo, direte voi, l'Italia è un paese che fa parte della NATO e quindi è abbastanza ovvio, purtroppo, che ospiti basi dell'Alleanza Atlantica. Ok, però poi ci si deve chiedere anche perché ci sono anche decine di basi e installazioni americane, intendo solo e soltanto statunitensi, non NATO, e alcune delle quali sono addirittura segrete, dicono oltre una ventina. Beh, attenzione, aspettate, non lo dico io. Certo, quelle segrete sono appunto segrete, ma tutte le altre si conoscono e alcune sono anche abbastanza famose. Allora, vogliamo vedere quante sono? Vogliamo vedere dove si trovano? Tra l'altro non si può fare un semplice elenco perché c'è un gran caos. È davvero difficile distinguere le basi NATO dalle basi americane, dalle basi italiane, al cui interno però ci sono strutture e personale NATO o statunitense. In realtà, e credo che sia chiaro a tutti, è abbastanza risaputo, gli Stati Uniti sono i leader indiscussi della NATO, la usano come una longa manus, e l'Italia è a sua volta parte dell'Alleanza Atlantica, quindi, per la nota proprietà transitiva, gli americani sono anche i nostri leader indiscussi. In poche parole, tornando alle basi, si assiste ad una sovrapposizione di ruoli e finalità. Pensate, ad esempio, che il comandante delle truppe americane in Europa è anche capo delle forze NATO in Europa. Quindi è davvero difficile fare delle distinzioni. E già questo la dice abbastanza lunga e dovrebbe stimolare qualche pensiero in ciascuno di noi. Allora, partendo dal nord, a La Spezia c'è il centro di ricerca NATO, a Roma c'è il Defense College, a Napoli c'è il comando NATO e a Taranto c'è la base navale NATO. Ovviamente queste istituzioni non hanno solo una funzione militare operativa, ma si occupano essenzialmente di spionaggio o intelligence, che dir si voglia, formazione di personale, ricerca, sviluppo di tecnologie e strategie. Ma andando al dunque, in soldoni, se dovesse scoppiare la guerra, ogni base italiana o statunitense, qui in Italia, funzionerebbe come base NATO. Base NATO, ok, volevo cercare di darvene una definizione, ma quella teorica sarebbe troppo generica davvero. Detto questo, adesso andiamo a vedere quante sono invece qui da noi le basi prettamente statunitensi, non NATO, quelle solo degli Stati Uniti. Allora, ufficialmente sono più di 120 e si tratta di installazioni disseminate su tutto il territorio nazionale e sono gestite dall'esercito, dalla marina e dall'aviazione americane.
Se verrà la guerra, mar condì rondero, se verrà la guerra, mar condì ronda.
Sul mare, sulla terra, mar condì rondero, sul mare, sulla terra, chi ci salverà?
Ci salverà il soldato che non la vorrà, ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, mar condì rondero, la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
Ci aiuterà il buon Dio, mar condì rondero, ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato dove non si sa, buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.
L'aeroplano vola, mar condì rondero, l'aeroplano vola, mar condì ronda.
Se getterà la bomba, mar condì rondero, se getterà la bomba, chi ci salverà?
Chi salva l'aviatore che non lo farà, chi salva l'aviatore che la bomba getterà?
La bomba è già caduta, mar condì rondero, la bomba è già caduta, chi la prenderà?
La prenderanno tutti, mar condì rondero, siamo belli, siamo brutti, mar condì ronda.
Siamo grandi o siamo piccini, li distruggerà, siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà.
Ci sono troppe buche, ma il continuo andrà. Ci sono troppe buche, chi le riempirà? Non potremo più giocare a Marcon di Rondera, non potremo più giocare a Marcon di Ronda.
E voi a divertirvi andate un po' più in là, andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
La guerra è dappertutto, Marcon di Rondera, la terra è tutta a lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori.
Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più, viventi si è rimasti noi e nulla più. La nostra Marcon di Rondera, e faremo una grandiosa Marcon di Rondera.
Alcune di queste basi americane, sono decine, addirittura arriviamo oltre i 100, sono segrete e molte sono davvero piccole o solo rappresentative, come quelle per le telecomunicazioni militari ad esempio, o con antenne radar. Comunque, chi di voi è curioso può tranquillamente approfondire andando sul web, dove esistono delle mappe o degli studi in cui qualcuno ha diligentemente cercato di ricostruire, magari facendo anche delle ipotesi, la posizione di tutte queste installazioni militari. Allora, c'è quella celeberrima di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, che è gestita dall'aeronautica statunitense e sembra che lì siano depositate alcune decine di armi atomiche. Poi in Lombardia, a Ghedi, c'è una base che tecnicamente è italiana, ma guarda un po', ospita anche qualche altra decina di armi atomiche statunitensi. Più giù c'è la base di Camp Ederle a Vicenza, che è prettamente dell'esercito statunitense. Più giù ancora, in Toscana, c'è Camp Derby, che è italiana, ma ospita truppe dell'esercito americano, che sembra sia un immenso deposito di munizioni. Per la Marina, invece, bisogna scendere a Gaeta, nel Lazio, che è gestita dagli statunitensi, e vi sono stanziate le flotte per il controllo del Mediterraneo e del vicino Oriente. Scendendo ancora c'è la base di Napoli, che è sempre gestita dalla Marina statunitense, ma è anche sede del comando NATO, l'abbiamo ricordato poco fa. Famosa in Sicilia c'è Sigonella, che è uno scalo fondamentale nel Mediterraneo dell'aviazione statunitense, ma è anche una struttura logistica importante per la flotta americana. Allora, sembra che i militari statunitensi in Italia siano oltre 12.000, anzi 15.000 considerando anche il personale amministrativo. E inoltre lo Stato italiano paga ogni anno circa il 37%, pensate, dei costi delle basi e delle truppe americane di stanza nel nostro paese. E questo risulta dai documenti ufficiali di bilancio delle forze armate statunitensi e del Congresso degli Stati Uniti. Senza contare, tra l'altro, gli sgravi fiscali, gli sconti di forniture e trasporti. E se la base, tra l'altro, dovesse chiudere, è previsto addirittura un indennizzo, cioè dovremmo pagargli le migliorie apportate al nostro territorio. Puntini, puntini, puntini. Allora, la domanda per un mediamente curioso è: perché ci sono così tante basi americane e tanti militari qui da noi e perché li dobbiamo anche mantenere? Chi comanda in quelle basi? Allora, tutto ovviamente risale alla Seconda Guerra Mondiale, quella che noi abbiamo perso. Gli Stati Uniti, vincitori, ci hanno sostenuto per uscire fuori dalla devastazione, ma chiaramente non era per spirito umanitario, diciamo così. La nostra posizione strategica nel Mediterraneo esigeva che mantenessero il controllo sul nostro territorio, così come peraltro hanno poi controllato ad esempio Germania e Giappone, entrambe uscite perdenti e devastate dalla guerra. Negli anni successivi abbiamo assistito alla Guerra Fredda e lì noi avevamo un'importanza essenziale, perché vicini alla cortina di ferro. Era quindi fondamentale armarci completamente per far fronte all'Unione Sovietica. Inoltre, sembra strano, ma da noi c'era sì, c'era il più grande partito comunista d'Europa. Io non me lo ricordo, ma comunque. E questo poteva essere un problema perché creava il pericolo che finissimo sotto l'egemonia russa.
Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
E Allora, vi stavo spiegando il motivo per cui siamo pieni di basi americane, ma non è che ci hanno obbligato con la forza, No, al contrario, sono stati i nostri governanti che hanno svenduto la nostra autonomia nazionale. Peraltro sono subito emerse serie questioni che ancora oggi non hanno trovato soluzione. Ad esempio, non esiste alcun fondamento giuridico della presenza delle basi in Italia, cioè il governo non può mantenere segreti i termini di alcuni accordi istitutivi di quelle basi. La stessa cosa vale per le condizioni di utilizzo delle basi, oppure se la presenza di armi nucleari contravvenga o meno agli obblighi internazionali gravanti sull'Italia. C'è praticamente un rapporto davvero machiavellico di politica tra noi e gli Stati Uniti. Ci sono tanti favori che noi italiani facciamo a vantaggio dei cittadini statunitensi e tutto questo dovrebbe in teoria essere ricompensato con gesti che vanno nell'interesse nazionale dell'Italia. Ma no, invece è evidente che a guadagnarci è sempre e comunque il gigante nordamericano contro l'italietta. Ovviamente, oltre a quelli militari, esistono interessi economici enormi dietro a questi atteggiamenti di sottomissione. L'Italia deve seguire delle precise indicazioni che passano da Bruxelles e Washington. Poi non parliamo degli interessi di alcune aziende italiane, di grosse aziende italiane in Nord America. Comunque, grazie alle basi americane, noi possiamo vantare un protettore, proprio come le prostitute per strada. Spendiamo anche di meno per gli armamenti, quantomeno così ci dicono. Abbiamo perso autonomia, non abbiamo possibilità di fare scelte nazionali di politica estera, ma vabbè. Peraltro c'è un'altra bella domanda. Quali leggi valgono all'interno delle basi? Chi è che decide, ad esempio, se usare o no una bomba atomica custodita là dentro? Ci sono ovviamente trattati con gli Stati Uniti che vincolano noi, ma appunto sono segreti. Comunque le basi NATO godono di extraterritorialità, cioè sono sotto il controllo dell'Alleanza Atlantica. Invece, in teoria, nelle basi americane, quelle soltanto statunitense, dovrebbero vigere le leggi italiane e ci dovrebbe essere sempre un presidio dell'esercito italiano. Cioè, gli Stati Uniti dovrebbero solo controllare gli equipaggiamenti e le operazioni e non potrebbero condurre attività belliche all'estero partendo dalle basi italiane, a meno che non vi siano indicazioni della NATO oppure accordi col governo italiano. Di fatto, le basi statunitense sono di proprietà degli americani e poi, dato che sono loro che gestiscono la NATO, alla fine possono auto-autorizzarsi a condurre operazioni belliche partendo proprio dall'Italia. Allora, per sintetizzare, qui da noi sono custodite armi atomiche e dato che noi siamo nella NATO, che è un'alleanza difensiva, in teoria potrebbero essere usate nel caso un paese della NATO dovesse essere attaccato. Ad esempio, se la NATO volesse difendere, mettiamo, la Polonia, usando le bombe atomiche presenti ad Aviano, la NATO non dovrebbe nemmeno chiederci il permesso. Questo spiega perché la Finlandia ultimamente si è affrettata ad entrare nella NATO e si intuisce anche il pericolo per noi se ci dovesse entrare anche l'Ucraina.
Quando all'alba la campana suonerà raccolta, raccoglie le armi, vai in strada e lascia tutto dietro quella porta. Aspetta lontano oltre il mare, tu non puoi tirarti indietro, no, questa guerra si deve fare. Viva, viva la guerra, santa, santa la guerra. Viva, viva la guerra, santa, santa la guerra. Per il suo bene, per la sua gloria, che tu ammazzerai. Il feroce Saladino è ben armato e forte, ma tu non lo temi, tu non hai paura, e neanche il Dio dalla tua parte.
Viva, viva là, viva la guerra, santa, santa là, santa la guerra.
Santa la guerra.
difendi la libertà. E quelli contro sono cattivi, di loro non aver pietà. Se per caso tu morissi non devi temere, non ti faremo un bel monumento che tutti quanti potranno vedere. Viva, viva la, viva la guerra, santa, santa la, santa la guerra. Viva, viva la, viva la guerra, santa, santa la guerra. Viva, viva la, viva la guerra, santa, santa la, santa la guerra.
Allora, abbiamo detto tante basi NATO e statunitensi nel nostro territorio nazionale da cui possono tranquillamente e senza autorizzazione partire delle testate nucleari verso tutta l'Europa, ma su tutte queste questioni è di preminente importanza l'influenza dell'articolo 11 della nostra Costituzione, il ripudio della guerra. Allora, la guerra è un evento archetipico, anche se cerchiamo di contrastarla, di evitarla, non c'è modo di ignorarla, ed è collegata all'archetipo del male. La guerra fa parte del nostro male atavico, quello dentro di noi. Io non so voi, ma io mi sentivo fortunata ad essere nata in un momento storico in un luogo di relativa pace. Però negli ultimi 2 anni il mondo è stato praticamente sconvolto, prima dalla pandemia e ora dalla guerra. A mio avviso, 2 eventi non casuali, non slegati tra loro e comunque entrambi traumatici. Siamo stati praticamente costretti a riconsiderare il nostro modo di vita e personalmente ho rafforzato i miei pensieri e i miei valori, ma nella maggioranza delle persone lo scopo è stato raggiunto, è riaffiorato il terrore della morte ed è aumentato l'istinto di aggressione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale i popoli erano stremati, distrutti e si era deciso che la guerra è una catastrofe. Ma l'ONU si è rivelata un drammatico fallimento, sebbene fosse stata pensata proprio per scongiurare il ricorso alla guerra da parte dei singoli paesi e il ripudio della guerra, di cui appunto il nostro articolo 11 della Costituzione, aveva il medesimo scopo ed era ispirato al senso di civiltà. In realtà da noi c'è stata in effetti pace per un bel po', ma il militarismo e gli armamenti erano solo nascosti dietro la svendita del nostro paese agli Stati Uniti. Il commercio globale ha contribuito poi ad illuderci, ci dicevano se vogliamo commerciare non ci possono essere guerre, l'interdipendenza delle economie scongiurava le guerre, ma era un'illusione e oggi piuttosto ci chiediamo in che misura le economie interagiscono con le guerre e con le sue conseguenze e aspettative. E una bella domanda ancora è, perché le guerre fanno tanto bene all'economia degli Stati Uniti ma fanno malissimo a quella dei paesi alleati? Alla fine della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, chi si è arricchito? Solo gli Stati Uniti. E oggi uguale, la guerra in Ucraina è un toccasana per l'America, ma non certo per noi. Forse perché la guerra la fanno sempre lontano da casa loro, non coinvolgono i loro territori. Preparano per bene posizionando le basi anni prima e poi chiamano la guerra esportazione di democrazia. Non solo, alla fine ci guadagnano anche con la ricostruzione, come hanno fatto da noi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il mercato della ricostruzione nei paesi dell'Est attualmente è particolarmente appetitoso, credo. Comunque, non ci sono dubbi sul fatto che gli Stati Uniti, tramite la NATO, abbiano accerchiato l'ex Unione Sovietica e, in buona sostanza, questo è stato il motivo principale per cui la NATO è stata concepita circa 80 anni fa. E lo scopo è stato egregiamente raggiunto. L'espansione russa è ormai arginata. Ma ora, chi riuscirà ad arginare gli Stati Uniti? Come evolverà la guerra e cosa ci aspetta in futuro? Non c'è dato saperlo. Però quello che De André cantava nella Guerra di Pietro è drammaticamente ancora valido. Gli interessi economici e di potere di un pugno di persone distruggono ancora oggi la vita di migliaia di persone e di popoli interi. Persone che magari, come bestioline ammaestrate, marciano convinte agli ordini dei loro stessi carnefici. E mi chiedo, davvero ci consideriamo evoluti e civilizzati? Dov'è l'evoluzione dell'uomo nel terzo millennio? Vi lascio riflettere. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere